Viviamo in una cultura di stereotipi, di modelli, di tipi, tipi fabbricati dalla società, dalla nostra cultura, dalle nostre tradizioni, dalla nostra religione, senso lato, e pensiamo siano i modelli reali da seguire, da perseguire, personaggi, ruoli interpretati da qualcuno. Poi cresciamo e constatiamo che Babbo Natale non esiste, non ci sono bambini, vero? No, ok. Che mamma e papà non sono perfetti, che non sono i nostri supereroi e che gli asini non volano, tutto sommato. Poi invece troviamo degli adulti, forse anche noi stessi, che ci credono ancora a queste cose, che rimangono legati a questi stereotipi, a questi modelli. Per cui a un certo punto, se ci troviamo in questa situazione, ci troviamo a combattere con queste nuove consapevolezze, cioè un momento in cui ci si rivelano le cose diversamente da come ci eravamo costruite o come qualcuno ce l'ha costruite per tanto tempo. Come facciamo? Come facciamo? Come la risolviamo questa difficoltà? E così stamattina, come ci ha annunciato Gianni, vogliamo vedere insieme questo brano che è in Ebrei, capitolo 5, e leggeremo i versi da 7 a 19, c'è stato un rifuso, ma da 1 a 10, comunque sono questi i versi. Infatti ogni sommo sacerdote preso tra gli uomini è costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Così può avere compassione verso gli ignoranti e gli erranti, perché anche egli è soggetto a debolezza. Ed è a motivo di questa che egli è obbligato a offrire dei sacrifici per i peccati, tanto per se stesso quanto per il popolo. Nessuno si prende da sé quell'onore, ma lo prende quando sia chiamato da Dio, come nel caso di Aaron. Così anche Cristo non si prese da sé la gloria di essere fatto sommo sacerdote, ma la ebbe da colui che gli disse: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Altrove gli dice anche: tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì, e reso perfetto divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna, essendo Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. E così ho intitolato questo brano, questo messaggio, Sommi Sacerdoti, e vedremo due punti essenzialmente: il vecchio sommo sacerdote e il nuovo sommo sacerdote. Quindi siamo ancora su questa lettera che racconta un po' le problematiche di questi giudei che ricevettero la rivelazione del Signore Gesù, l'accettarono come personale Signore e Salvatore, ma per tradizione religiosa molti di loro avevano il concetto di Messia, anche altri concetti che stiamo trattando in questa epistola, che in realtà basato sull'Antico Testamento, ma forse anche abbastanza fuorviato dalla tradizione, hanno fatto degli stereotipi di questi concetti. Il concetto anche di Salvatore, nel senso di liberatore. Ma poi, conoscendo la vita di Gesù attraverso i Vangeli e gli insegnamenti degli Apostoli attraverso le Epistole, hanno dovuto un po' ritrattare queste posizioni e così hanno definito e ridefinito in un modo sempre più preciso la figura del Messia in modo particolare. Abbiamo anche detto più volte che questi insegnamenti che leggiamo in questi versi non sono soltanto relegati ai giudei del tempo o di oggi, ma valgono ancora per noi, che li leggiamo, che li esaminiamo. E la scorsa volta Gabriel aveva già presentato il paragone che c'era dall'antico sommo sacerdote e Gesù, Gesù superiore ad ogni sommo sacerdote, e stamattina proprio vogliamo ancora ulteriormente approfondire questa differenza. Così rivediamo al punto primo i versi da 1 a 4. Infatti ogni sommo sacerdote preso tra gli uomini è costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Così può avere compassione verso gli ignoranti e gli erranti, perché anche egli è soggetto a debolezza, Ed è a motivo di questa che egli è obbligato a offrire dei sacrifici per i peccati, tanto per se stesso quanto per il popolo. Nessuno si prende da sé quest'onore, quell'onore, ma lo prende quando sia chiamato da Dio, come nel caso di Aronne. Così rivediamo insieme questa figura del sommo sacerdote che i destinatari dell'epistola, come abbiamo detto, conoscevano, avevano a che fare in qualche modo con lui, no? Ribadiamo brevemente che il sommo sacerdote aveva funzioni speciali rispetto agli altri sacerdoti. Una per tutte era quella di entrare una volta all'anno nel luogo santissimo del Tempio, quello dove c'era l'arca per intenderci, alla piena presenza di Dio. Era considerato questo posto santissimo per questo motivo, abbiamo detto anche, ribadito anche stamattina nell'adorazione. E una curiosità, il sommo sacerdote, prima di entrare nel luogo santissimo, quella volta all'anno, doveva essere purificata, quindi non doveva avere scheletri nell'armadio, per come si suol dire. Leggiamo in Levitico, al capitolo 22, versetti 1 e 3, il Signore disse ancora a Mosè, di ad Aronne e ai suoi figli che si astengono dalle cose sante che mi sono consacrate dai figli di Israele e non profanino il mio santo nome. Io sono il Signore. Di loro, qualunque uomo tra i vostri discendenti che nelle future generazioni si avvicinerà in stato di impurità alle cose sante che i figli di Israele consacrano al Signore, sarà eliminato dalla mia presenza. Io sono il Signore. E ancora, in Esodo, al capitolo 28, leggiamo quest'altra particolarità, versi 31 a 35. Farà anche il manto dell'efod, tutto il color violaceo, esso avrà in mezzo un'apertura per passarvi il capo. L'apertura avrà intorno un orlo tessuto come l'apertura di una corazza, perché non si strappi. All'orlo inferiore del manto, tutto intorno, farà delle melagrane di colore violaceo, porporino e scarlatto in mezzo a esse. Tutto intorno porrà dei sonagli d'oro. Un sonaglio d'oro e una melagrana, un sonaglio d'oro e una melagrana. Sull'orlo del manto, tutto intorno. Aronne se lo metterà per fare il servizio, quando egli entrerà nel luogo santo davanti al Signore e quando ne uscirà si udrà il suono ed egli non morirà. Credete quanto è importante, no? Che quando entra nel luogo santissimo, si racconta che oltre a tutto questo, quando entrava nel luogo santissimo, il sacerdote, il sommo sacerdote, aveva una cordicella legata a se stesso, per cui siccome nessun altro poteva entrare nel luogo santissimo, se questi campanelli non si sentivano più, si cominciava un attimo a preoccupare, cioè forse è successo qualcosa, o che perché ha preso un coccolone, o perché davanti a Dio non era proprio così puro. Allora, se tardava a rientrare, tiravano la cordicella, probabilmente dall'altra parte ci trovavano un cadavere. Ma questo è quello che si racconta. Però ecco quanto fosse importante che chi era fuori, che aspettava, ma soprattutto chi era dentro, aveva un particolare compito, un grande compito e una grande responsabilità. Leggiamo che è chiamato da Dio, e c'era una procedura particolare per questo che non esamineremo stamattina, per le cose che riguardano il suo ministero. Gli aspetti più spirituali, ma soprattutto rituali, erano demandati, relegati agli altri sacerdoti, ma al sommo sacerdote erano demandati dei compiti particolari. Lui infatti aveva anche il compito di offrire sacrifici, come leggiamo, con la consapevolezza che anche lui era peccatore. Ecco perché i sacrifici erano per i suoi peccati, innanzitutto, ma anche quello per tutto il popolo, quindi aveva questo compito, questa responsabilità verso tutto il resto del popolo. E così lo faceva sentire solidale ai problemi comuni di tutti gli esseri umani. Un'altra caratteristica morale del sommo sacerdote era quella di essere compassionevole verso gli uomini peccatori, non lapidario, in quel momento almeno, come del resto aveva bisogno di essere purificato, no? Viene menzionato Aronne come primo sommo sacerdote, che ha dato poi l'inizio a tutte quelle procedure tipiche dei sacerdoti che devono essere osservate e che troviamo soprattutto scritte in Levitico, abbiamo letto alcuni passi. Questo era il sommo sacerdote, ruolo che durava da Mosè, suo fratello Aronne, fino praticamente al 70 d.C., anno in cui l'esercito romano viene a Gerusalemme, comandato dall'imperatore, c'era anche l'imperatore Tito, radono al suolo il Tempio e da allora non è stato più ricostruito. Gli israeliti hanno, si dice, che hanno il materiale pronto da qualche parte per ricostruire questo Tempio, sulla spianata delle moschee praticamente, che abbiamo una bella moschea, chiaramente gli islamici non ci pensano proprio a tirarla giù, però loro, gli ebrei, vogliono costruire proprio lì il Tempio. Staremo a vedere cosa succederà. Parliamo invece del nuovo sommo sacerdote, quello che forse più ci interessa, no? Leggiamo i versi da 5 a 10. Così anche Cristo non si prese da sé la gloria di essere fatto sommo sacerdote, ma la ebbe da colui che gli disse: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, il padre quindi. Altrove gli dice anche: tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì, e reso perfetto divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Così abbiamo un nuovo patto, una legge adempiuta che ha preso un'altra forma, un altro significato essenzialmente. Abbiamo anche un nuovo concetto di sacrifici, che in realtà era già presente nell'Antico Testamento. Leggiamo infatti in 1 Samuele al capitolo 15, versetto 22, Samuele disse: il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'ubbidire alla sua voce? No, l'ubbidire è meglio del sacrificio, dare ascolto vale più che il grasso di montoni. Quindi il concetto di un sacrificio efficace era già presente, solo che ora si parla di un sacrificio per eccellenza, quello unico, onnivalente, fatto una volta per sempre, per tutti i peccati, per tutti gli uomini. Come leggiamo e anticipiamo, insomma, sempre in Ebrei, al capitolo 7, versetto 27, il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici, come gli altri sommi sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo, no, Gesù, ha fatto una volta per sempre, quando ha offerto se stesso. A questo punto c'era bisogno del nuovo sommo sacerdote, abbiamo detto. E da come leggiamo il versetto 5, sembra che Gesù abbia seguito lo stesso iter di scelta come ogni altro sommo sacerdote, quindi dall'alto. Questo figlio prediletto, eletto a sacerdozio. Qui viene riportato il versetto che troviamo in Salmi 2, versetto 7. Io annuncerò il decreto, il Signore mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. E ancora si parla di sommi sacerdoti, menzionando questo Melchisedec. Il brano riportato nel nostro brano di stamattina è quello di Salmo 110, versetto 4. Il Signore ha giurato e non si pentirà: tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. La scorsa volta Gabriel ci ha menzionato già questo personaggio. Stamattina non ne parleremo, poiché vogliamo riprendere questo concetto di questo sacerdote particolare, trattandolo più approfonditamente quando, Dio piacendo, lo ritroveremo nel capitolo 6, ma soprattutto nel capitolo 7 di questa epistola. Vogliamo solo ribadire che era un re sacerdote vissuto ai tempi di Abramo, quindi prima di Mosè, e Gesù, come ogni altro sommo sacerdote, viene quindi annoverato in un ordine, quello di Melchisedec, per sottolineare un profilo idoneo come sacerdote, anzi come sommo sacerdote, ma di un ordine superiore ai Leviti, che era la casta che era stata predisegnata per svolgere ruoli di sacerdoti. È un ordine sacerdotale maggiore, più importante, perché viene definito eterno. Gesù fu solidale anche lui alle sofferenze, no? Alle debolezze umane, soffrì e pianse per questo. Leggiamo al versetto 7 di questo brano un chiaro riferimento al Getsemani, dove l'esaudimento non si riferisce alla morte fisica, lui doveva morire, no? Ma a quella definitiva. Infatti la risurrezione era stata anche profetizzata. Leggiamo in Salmo 16, 9 e 10. Perché il mio cuore si rallegra, l'anima mia esulta, anche la mia carne dimorerà al sicuro, poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. E così qui iniziamo a parlare delle differenze con tutti gli altri sommi sacerdoti. Abbiamo detto che era solidale, ma non peccatore. Leggiamo il versetto 9, reso perfetto. Allora, tutti i redenti, i figli di Dio, un giorno saranno resi perfetti, ma quando andranno in cielo? Gesù era già perfetto di suo, era già perfetto al concepimento, era già perfetto nel piano di Dio, tentato ma senza mai peccare. L'abbiamo visto anche questa la volta scorsa. Ma quindi rileggiamo allora al capitolo 4 di Ebrei, versetto 15, infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato. Secondo punto di questo sommo sacerdote è il fatto che ubbidì in un modo perfetto. Versetto 8, leggiamo, imparò l'obbedienza delle cose che soffrì, sulla propria pelle, sulla propria esperienza. Anche questa è una manifestazione di solidarietà. E dice, benché fosse figlio, proprio per dire che poteva comportarsi come un principe, un figlio di un re, è il figlio del creatore, ma invece scelse una vita di sofferenza nell'obbedienza. Leggiamo anche questo in Filippesi, a capitolo 2, versi 5 a 8, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, ecco l'obbedienza, il quale pur essendo in forma di Dio non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce, per uno scopo particolare, l'esempio, vivi come uomo e ti dimostro che posso essere ubbidiente. Terzo aspetto, il sacrificio perfetto. Lui non aveva bisogno di offrire sacrifici per se stesso, come abbiamo detto, come facevano gli altri sommi sacerdoti, no? Lo facevano anche per se stessi. L'unico sacrificio che lui ha fatto era se stesso, ma solo perché si è voluto caricare di tutti i peccati di tutta l'umanità e di spiarli col suo sangue. Per questo viene definito autore della salvezza. Se vi ricordate, abbiamo già esaminato questa bellissima espressione qualche settimana fa, no? Capitolo 2, versetto 10, vogliamo rileggerlo? Infatti per condurre molti figli alla gloria era giusto che colui a causa del quale, per mezzo del quale sono state tutte le cose, rendesse perfetto, per via di sofferenze, autore della loro salvezza. Chi sono i sacerdoti oggi? Abbiamo parlato di stereotipi e nella cultura e nella tradizione italiana, quando parliamo di sacerdoti non possono non venirci in mente coloro che vediamo nei quei begli edifici che celebrano riti secondo alcuni dettami imposti, fanno cose che ricordano molto la legge mosaica, vero? Ma qual è l'efficacia di quello che fanno? E per quanto riguarda il sommo sacerdote, forse ci può venire in mente quel signore che abita la città del Vaticano vestito di bianco. Tutti i figli di Dio sono sacerdoti, lo sapevate? Leggiamo in Apocalisse, capitolo 1, versi 4 e 6, Giovanni alle sette chiese che sono in Asia, grazia a voi e pace da colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti che sono davanti al suo trono e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, a lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti al suo Dio e Padre, a lui sia la gloria e la potenza dei secoli, Amen. E questi sacerdoti possono accedere direttamente alla presenza di Dio, come abbiamo anche ricordato stamattina nell'adorazione, e come ci ricordava anche Gabriel la volta scorsa, non solo una volta all'anno, ma tutti i giorni, ogni momento della nostra vita. Abbattuta la barriera di separazione Allora, se siamo sacerdoti, che tipo di sacrificio dobbiamo fare? Leggiamo in 1 Pietro, capitolo 2, versetto 5. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali, non materiali, graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quindi i sacrifici che Dio vuole sono le nostre preghiere, le nostre azioni, il nostro essere tutto, ecco, la nostra vita, la nostra testimonianza, tutto ciò che facciamo e pensiamo e che deve portare gloria a Lui. Sacrifici che, badiamo bene, non sono volti a redimerci, ma essere graditi sì, quello è lo scopo. Il segno di riconoscenza verso colui che ha già fatto tutto per primo. Quindi stamattina abbiamo definito il ruolo del sommo sacerdote, quello di prima, quello di adesso, ma è altrettanto importante ricordare il nostro ruolo di sacerdoti, che possiamo avere il giusto stereotipo dell'uno, dell'altro e di noi stessi. Vogliamo pregare. Padre, grazie perché Tu hai disposto e definito ogni cosa in modo così perfetto, ma soprattutto efficace per ognuno di noi. Per l'uomo che aveva bisogno di salvezza e che guardasse al sommo sacerdote per eccellenza, colui che era stato predetto, colui che era stato, per cui si era stati preparati, ma che ha compiuto un'opera perfetta sulla croce, facendo quell'unico sacrificio di cui tutti noi avevamo bisogno, estremo bisogno. Così grazie ancora per questi insegnamenti che Tu vuoi darci, vuoi benedire questi insegnamenti, Signore, per noi, nella nostra vita, che possiamo farli nostri, possiamo tenere alta la bandiera, possiamo essere degni di quel nome che portiamo e di chi parliamo. Così aiutaci a farlo, Signore, anche nelle difficoltà, soprattutto nelle difficoltà, proprio per essere dei Tuoi figli amati e apprezzati. Nel nome tuo santo. Amen.